Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale, la prima di maggio. Maggio sarà un mese molto interessante perché ci avviciniamo alle elezioni europee e tutti i paesi dell'Unione Europea sono in campagna elettorale. Poi c'è anche la campagna elettorale che entrerà nel vivo forse più tardi. In giugno ci saranno le convention dei due grandi partiti, parliamo naturalmente della campagna elettorale per le presidenziali americane, però insomma avremo sicuramente molto di cui parlare o molto di cui raccontare. A proposito di elezioni, la prima segnalazione che vi faccio è da una newsletter della CNN. Sapete che in India 960 milioni di persone sono chiamate a votare, sono talmente tanti, è un record assoluto nella storia, che le elezioni si svolgono su un arco di 2 settimane, e proprio per evitare che magari in 2 settimane qualcuno pensi di votare 2 volte, magari 3 volte, perché potrebbe succedere, è stato spiegato che una volta che si vota sul dito indice in alto viene messo una piccola pennellata di inchiostro che non è un tatuaggio permanente, ma non è neanche così facile da lavare, indica appunto il fatto di aver votato, e come minimo ci vogliono 2 settimane per toglierlo. Un metodo un po' rudimentale, ma probabilmente efficace per evitare brogli elettorali o comunque evitare appunto che per esempio le persone votino 2 o più volte. A proposito di elezioni, vi segnalo un bell'articolo che trovate in italiano su Vox Europe, pubblicato originariamente in Spagna da El Diario. L'autore è Andres Gil, la traduzione in italiano di Francesca Rossetti, e parla delle urne spagnole. Abbiamo detto, in Spagna ovviamente si voterà per le elezioni europee, ma ci sono state anche altre elezioni. Inoltre, prima ancora delle elezioni europee, si voterà in Catalogna il 12 maggio. E si è già votato nel Paese Basco il 21 aprile. E secondo questo articolo i temi che dominano la campagna elettorale sono tutti di politica interna, in particolare l'amnistia agli indipendentisti catalani, ma anche le varie inchieste di corruzione. E a seconda di quello che succederà, più che per il voto in Catalogna, per quello che succederà alle elezioni europee, forse un po' come accadrà in Italia e magari anche in altri paesi, ci saranno delle conseguenze sul governo Sanchez, nonostante, come sappiamo, dal punto di vista economico i dati della Spagna in Europa continuano a essere i migliori dal punto di vista della crescita del PIL, dal punto di vista della disoccupazione, dal punto di vista dell'inflazione. Però appunto in questo momento contano di più altre questioni. Tra l'altro le proteste che sono iniziate nei campus universitari americani, sia di facoltà di università private come la Columbia University, sia di università pubbliche come la University of California Los Angeles e tantissime altre, si stanno propagando in tanti altri paesi, in Europa e non solo. E a proposito della Spagna di cui abbiamo parlato, El País ha dato conto del fatto che prosegue anche... Poi vedremo in che modo si cercherà di sedare queste proteste o favorire uno sgombero morbido, perché occupare significa, come avrete visto dalle immagini, che tanti studenti portano delle tende all'interno dell'università e restano all'interno dell'università. È successo anche a Valencia, in particolare nella facoltà di filosofia, e anche in questo caso è un'occupazione formalmente, dichiaratamente, di solidarietà con la Palestina. Vi segnalo sempre dalla Spagna che, come sapete, in Spagna c'è un partito che possiamo definire di estrema destra, si chiama Vox, e c'è stato, e ne hanno dato conto tutti i giornali, le Nazioni Unite chiedono a Madrid tutte le misure necessarie per garantire lo stretto rispetto degli standard internazionali dei diritti umani in materia di preservazione della memoria storica. Perché questo? Perché ci sono state iniziative dei governi regionali guidati dal Partito Popolare in coalizione con Vox relative alle cosiddette leggi di Concordia, rivolte a derogare la legge che invece è statale di memoria democratica. E quindi, insomma, anche qui forse un piccolo allarme. Poi sono la prima a non avere alcuna fiducia nell'ONU, nelle sue risoluzioni, e soprattutto l'ONU ha un problema di governance interna, cioè di come sono strutturate le commissioni, di come vengono prese le decisioni. Ha un problema di credibilità, perché spesso vediamo in commissioni, per esempio è successo di recente per i diritti umani, paesi dove rappresentanti di paesi dove i diritti umani vengono sistematicamente violati. Però comunque, insomma, sono segnali e magari qualcuno li ascolterà. Come sapete, lunedì e martedì Xi Jinping sarà per la prima volta da quando scoppiò l'epidemia di Covid qui da noi in Italia, gennaio-febbraio del 2020, in Cina era successo già da qualche mese, per la prima volta verrà in Europa e farà tappa a Parigi. Macron ha cercato, ne abbiamo parlato anche, ne hanno parlato tanti giornali, ha cercato di intestarsi un po' questo viaggio, questa missione diplomatica del presidente Xi Jinping in Europa, e vedremo appunto quali risultati raggiungerà. Perché poi Le Figaro, per esempio, ha scritto: si tratta di un esercizio diplomatico delicato, visto che il sostegno sfacciato della Cina alla guerra di Putin in Ucraina e i rischi che ci sono per le auto elettriche cinesi prodotte appunto auto elettriche prodotte in Cina con sussidi statali, fanno paura all'industria automobilistica europea. E quindi vedremo appunto in Francia in particolare di che cosa, se poi sapremo, avremo un resoconto dettagliato dei colloqui, di che cosa il presidente cinese Xi Jinping parlerà. A proposito di Francia, anche lì si vota naturalmente per il Parlamento europeo e ci sono tanti sondaggi. Continuano da ogni sondaggio viene confermato che il partito in questo momento in largo vantaggio è il Rassemblement National di Marine Le Pen. In vista appunto delle elezioni del 9 giugno, secondo l'ultimo, poi ce ne saranno altri naturalmente nelle prossime settimane, ma secondo l'ultimo studio realizzato dall'istituto Ipsos con Science Po e Le Monde, questo partito che è guidato dal capolista Jordan Bardella, che è già parlamentare europeo e sapete è anche alcuni dicono che essendo l'astro nascente del partito ed essendo in grande armonia con Marine Le Pen, la fondatrice, potrebbe addirittura essere candidato alle prossime presidenziali. Vedremo. Intanto lui si ricandida al Parlamento europeo e il partito Rassemblement National guadagna un altro punto, e a marzo, alla fine di marzo, le preferenze erano al 32%, poi molto indietro la lista della maggioranza che fa capo al presidente Macron, cioè Renaissance, il partito di Macron, Modem, Horizon e UDI, che è al 17%. Quindi esattamente, insomma, più o meno la metà. Poi c'è al terzo posto la lista del Partito Socialista di Raphael Glucksmann. Vi segnalo, ma sicuramente ve ne siete accorti tutti, che in Francia, come in ogni altro paese, in questo noi facciamo eccezione, le liste sono fatte da candidati che non hanno in questo momento incarichi parlamentari nel loro paese. Macron non è candidato in alcuna lista. Marine Le Pen non è candidata in alcuna lista, lo è Jordan Bardella, ma perché è già parlamentare europeo. Quindi Sottolineiamo ancora una volta questa, secondo me, triste eccezione dell'Italia. E vi porto nel Regno Unito, ne avevamo parlato di questa notizia che aveva destato parecchie reazioni, cioè che una società degli Emirati Arabi Uniti era interessata a rilevare uno dei quotidiani storici del Regno Unito, il Daily Telegraph, che è il giornale dove aveva lavorato Boris Johnson come giornalista prima di diventare sindaco di Londra e poi ministro, e ha suscitato poi dietro le quinte, non è dato sapere quali tipo di pressioni siano state fatte, però questa Redbird IMI, veicolo di investimento in joint venture tra il fondo americano Redbird e International Media Investments, che è un gruppo privato di Abu Dhabi, quindi uno degli Emirati Arabi Uniti, alla fine ha rinunciato, e ne hanno parlato tutti i quotidiani britannici, all'acquisto del Daily Telegraph. Spostiamoci in Germania per due notizie. Da una parte ricorderete due settimane fa l'arresto di alcune persone accusate di essere spie della Russia. Subito dopo il ministro dell'interno aveva detto non può essere un caso isolato, prepariamoci, e comunque i servizi segreti stanno indagando per capire appunto se ci sono altri casi, e sulla stessa linea ha parlato anche il ministro della giustizia tedesco Marco Buschmann, perché soprattutto non è ancora del tutto chiarito come il collaboratore del capolista dell'AfD per le elezioni europee Maximilian Kra abbia potuto appunto avere come collaboratore una persona che adesso è accusata di spionaggio per la Russia. Molti giornali tedeschi, ma ne abbiamo parlato anche a Effetto Mondo ieri all'interno di Effetto Giorno, molti giornali tedeschi hanno dato conto di questo sondaggio condotto dal Kriminologische Forschung Institut, l'istituto di ricerca criminologica, e tutti questi ragazzi che hanno in media 15 anni e frequentano quindi il ginnasio o una scuola professionale conoscono il tedesco, non sono profughi giunti da poco che hanno appunto per esempio una barriera linguistica. Ebbene, secondo questo sondaggio quasi la metà dei ragazzi, il 45,8%, è convinta che uno Stato islamico sia la miglior forma di governo. E non soltanto, la ricerca mostra anche che la maggior parte di questi ragazzi considerano le leggi della loro religione, e in particolare il Corano, più importante delle leggi dello Stato in cui vivono. Questa naturalmente è un sondaggio che ha fatto molto discutere, riapre la questione di come far capire che Stato e Chiesa sono due, Stato e religione sono due cose diverse, e è un dibattito naturalmente che affrontiamo spesso anche in Italia, e vedremo appunto se ci saranno anche conseguenze, perché poi ci sono i partiti che vorrebbero delle strette sull'immigrazione, la citata AfD, che naturalmente di fronte a dati di questo genere vengono confermati nella loro presa e nella forza dei loro argomenti. Domani invece occhi puntati su Tel Aviv, perché è slittato appunto a domani il voto del gabinetto di sicurezza israeliano, lo ha scritto Haaretz, l'hanno poi ripreso Al Jazeera e tantissimi altri media, sulla porre fine per legge alle trasmissioni appunto della stessa Al Jazeera. Era un voto che era stato previsto già per la sera del 2 maggio e adesso appunto è slittato, e vedremo come finirà questa questione di cui si era già parlato molto. I critici la bollano come una misura veramente che limita la libertà di stampa e di informazione. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.